gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, Forza Napoli sempre, Summer Edition, insieme sia alle 14 con i vostri interventi, sempre prioritario lo 081-6363-63 per intervenire in diretta quando volete. Tra un po' ci sarà anche Antonio Giordano e tanti altri ospiti, parleremo di mercato e non solo, ancora un pizzico della nazionale con le elezioni, il nuovo presidente della Federcalcio anticipato al 4 novembre, possibile dire la vostra anche tramite WhatsApp al 339-666-9990. Chi vi parla è Dario Sarnataro, saluto Giuseppe Variale che è dall'altra parte del vetro e soprattutto Maria Grazia, oggi la chiamo proprio Maria Grazia, oggi è suo onomastico, tanti auguri, ha portato anche i cornetti, quindi insomma no come Variale che lasciamo perdere, e quindi auguri e complimenti anche per l'iniziativa generosa a Mary Fav in regia. No, Beppe è sempre un signore anche lui. I vostri messaggi già arrivano su tanti temi. Napoli che prova a chiudere per Buongiorno e Spinazzola, non molla la pista Hermoso. Poi la settimana prossima ci sarà il raduno a Castelvolturno, probabilmente martedì, due giorni prima della partenza per Di Mara. Ovviamente dall'11 il Napoli sarà in Trentino, seguiremo giorno per giorno il ritiro del Napoli con le prime amichevoli, con le prime ipotesi di modulo e tanto altro, anche gli incontri con i tifosi, le conferenze stampa, il 13 la prima di Antonio Conte con i giornalisti, e poi ancora per quanto riguarda il mercato si attendono offerte per Osimhen. Ne parliamo di tutto questo, di molto, di anche molto di più con il nostro Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti. Non escludo che sì, possa essere anche mercoledì raduno.
Il 9 quindi, non l'8 ma il 9.
No, il 10.
Ah, il 10, scusa, hai ragione, il 10, non il 9.
Mercoledì 10.
Esatto, esatto. Un giorno prima, non due giorni prima. Va bene, va
potrebbe
bene.
Potrebbe essere anche il 10, poi ovviamente verifichiamo, insomma, nei prossimi giorni. Potrebbe essere anche il 10, da quello che dicevo stamattina.
Eh sì, giustamente, anche perché insomma bisogna fare i test medici, non è che bisogna stare due giorni a Castelvolturno per fare tutto questo test, perché poi per il resto si farà tutto a Di Maro. Tra l'altro facciamo i complimenti anche ad Oliveira che ha segnato il gol decisivo in Coppa America nella sfida con gli Stati Uniti. Oliveira che è un giocatore sul quale Napoli punta e Conte punta anche per utilizzarlo da braccetto sinistro probabilmente come Di Lorenzo, e quindi vengo al discorso difesa. Napoli che dovrà ufficializzare nei prossimi giorni, forse anzi la settimana prossima, Rafa Marin dopo le visite mediche, e poi c'è la questione buongiorno Pasquale.
Sì, io credo che Rafa Marin faccia le visite mediche la settimana prossima, credo, non so se il giorno prima, due giorni prima di partire, insomma, però arriva la settimana poi per la partenza per Di Maro. Poi vediamo se oggi ci sarà un nuovo incontro tra il Napoli e l'entourage di buongiorno per trovare insomma l'accordo sull'ingaggio. Poi Dario, io sul terzo difensore credo che il Napoli eventualmente debba valutare anche cessioni, cioè prendi buongiorno da Rafa Marin, si vede insomma quali saranno eventualmente, che cessioni ci saranno, e poi si decide se prendere un terzo difensore centrale oppure no, cioè non è escluso, dipende veramente da chi resta e chi va via, perché poi c'è Ostigard che è sul mercato, c'è Nathan che teoricamente è sul mercato, Juan Jesus pure, però poi bisogna fare conti anche con eventuali richieste per questi calciatori, certo, quindi certo. È difficile dirlo adesso. Tu due difensori li hai presi, poi cioè uno l'hai preso sicuro, l'altro ancora non l'hai chiuso, due li prendi, poi magari il terzo valuti anche in base alle cessioni, valuti in base anche alle opportunità, perché ripeto, Oliveira insomma difensore centrale in Coppa America veramente ti apre insomma questa possibilità che possa giocare lui mancino, difensore mancino nella difesa 3 con Di Lorenzo, Raccamani, buongiorno e Oliveira. A quel punto Rafa Marin, per carità, anche io Rafa Marin credo sia più centrale, ma sì, lo scopriremo insomma nelle settimane di allenamento. E potresti prendere un esterno a sinistra. Il Napoli sta già lavorando su Spinazzola, come dicevi tu, per al posto di Mario Rui, che dovrebbe tornare in Portogallo. Credo ci sia un
ecco Pasquale, il Napoli sta provando a chiudere per Spinazzola, trovando la quadra giusta, non tanto nelle commissioni quanto nella formula del contratto. Spinazzola aveva un ingaggio piuttosto alto con la Roma, ne prenderebbe e avrebbe un ingaggio più basso col Napoli, ma c'è da chiarire la formula, anche perché il Napoli sa bene che Spinazzola ha qualche problema fisico, per meglio dire, qualche fragilità fisica.
Sì, immagino insomma che il Napoli si cautelerà, faranno visite mediche approfondite. C'è anche da dire che obiettivamente quest'anno Spinazzola ha giocato, giocato di più rispetto all'anno precedente. Poi magari ha avuto qualche problema fisico che rientra nell'ordine delle idee, insomma, però quest'anno ha dato maggiore garanzia fisica rispetto all'anno precedente. È chiaro insomma che, come dicevi tu, si sta studiando anche la formula contrattuale, lui è svincolato, 1+1 potrebbe essere una formula, un rinnovo automatico magari condizionato alle presenze potrebbe essere una formula, quindi si sta valutando insomma tutta una serie di situazioni. Io non credo che il Napoli faccia soltanto un acquisto sulle corsie esterne, perché se Di Lorenzo, io Di Lorenzo credo insomma che la situazione sia abbastanza definita per quanto riguarda il suo futuro. Se Di Lorenzo fa il braccetto a destra, il difensore centrodestra, il Napoli potrebbe investire dei soldi anche per comprare un esterno a destra, quindi ci sono tutta una
valutazione. Sono margini, poi il Napoli ha tanti calciatori, ancora ci sono anche Zerbin, che Dira, perché Caprile e Fodorush, il Napoli punta sugli altri.
Vero. Vediamo. Che tra 11 giorni si va, tra 9 giorni si va in ritiro, che oggi è 2. Però io credo che poi magari Spinazzola lo devi prendere, Buongiorno cerchi di chiuderli quanto prima, anche se Buongiorno avrebbe diciamo lo stesso programma di Di Lorenzo, di Meretto, di Raspadori, cioè sarebbe a disposizione del Napoli a Castel di Sangro, perché ha diritto a 3 settimane di vacanza. Però poi dopo devi anche giocare con le cessioni, valutare insomma dei giocatori in ritiro, perché io immagino insomma che oltre un'occhiata a Zerbin gliela darà per capire che tipo di giocatore è, un'occhiata a Gaetano, un'occhiata a Caiusso, insomma, anche perché saranno loro i protagonisti del primo, della prima parte di preparazione, perché molti a Di Maro non ci saranno.
In teoria, caro Pasquale, a Di Maro, nel frattempo io chiedo ai nostri amici ascoltatori, tanti messaggi che arrivano, 339-666-990, se prendereste Buongiorno a 35 milioni, 35-40, e se vi piace l'idea Spinazzola, perché insomma il vostro parere è sempre importante. Quest'altro amico scrive Gifuni con 3F con la U, quindi proprio...
Bello.
Vabbè, Gifuni, no? Grazie, Gifuni. È in vacanza, non lo sento, sì, è in vacanza, ma tra un po' gli dedichiamo, diciamo così, la mashup con Beach on the Beach. Però al volo, in pochi secondi, ti chiedo, è chiaro che Pasquale Osimhen in questo momento potrebbe far parte del ritiro, teoricamente, già di Di Maro.
Se non lo scegli entro il 11 luglio, sì.
Perché non ha fatto né Coppa America, ovviamente. Né
no, no, perché non ha giocato neanche le partite con la Nigeria, perché è infortunato, quindi non ha giocato neanche quello, quindi si è fermato subito. Arrivavo, salvo che non ci possano essere accordi diversi tra le parti, vedremo, insomma, che magari può avere qualche giorno. Ma se non c'è cessione all'orizzonte, penso di sì. Io è da auspicare invece, secondo me, secondo il mio parere, che se si deve trovare insomma una soluzione per la cessione, che magari, che ne so, ci siano altri 5-6 giorni per provare a risolvere la situazione, senza che magari Osimhen vada a Di Maro per pochi giorni e andare via.
Ah certo, se la cosa è avanzata, chiaro.
Se non c'è la cessione, chiaro, è di posizione del Napoli. E ribadisco, non sarebbe un problema, credo, per Conte. Avere
no, certo,
perché certo guadagna tanto, quindi la gestione magari sarebbe un po' complicata in un anno che in cui il Napoli proverà insomma ad abbassare ulteriormente i costi, perché non c'è l'Europa, magari abbassando i costi non avendo due squadre, ecco, io penso che questo possa essere
un conto. Però già siamo in zona pubblicità, magari lo facciamo anche in questi giorni. Il Napoli comunque sta risparmierà sicuramente, no, l'ingaggio di Demme, di Zielinski, di Gollini, di Ndonke, che sono altini rispetto a quelli che sono venuti.
Sì,
è un conteggio che possiamo fare insieme.
Anche Demme è un ingaggio alto,
infatti.
Zielinski guadagnava credo l'ultimo anno 4,5.
Non mi far arrabbiare la Santa oggi, Santa Maria,
no,
grazie,
no, Fab,
per andare in pubblicità altro. Pasquale, un abbraccio, ovviamente in caso di aggiornamenti siamo signori 14 in onda. Grazie,
ciao,
Pasquale,
Dario,
Tina.
Ciao,
abbraccio
ciao.
Al nostro Pasquale, vai col mashup, estate, è giusto che sia così. Ah, dopo, va bene.
È
Eccoci tornati, Dario Sarnataro con Mary Favi in regia. Tra un po' sentiamo anche il mashup classico, tra pochino diamo al nostro Gianluca Gifuni che sta prendendo qualche giorno di ferie, come giusto che sia. Un po' di messaggi da parte vostra. Dario, buongiorno. Onestamente, con 35-40 milioni prenderei Kim al posto di Buongiorno e no a Spinazzola per problemi fisici, ed un pensierino sul portiere della Georgia al posto di Meret. Ma Marcvili è molto forte, costa anche tanto. E anche quest'altro amico, mi chiedo, invece di spendere 40-45 milioni di euro per Buongiorno, non si può riprendere Kim? Insomma, Francesco, come l'altro amico e come altri amici ancora. Caro Niccolò Ceccarini, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a voi. Buongiorno
direttore di tuttomercatoweb.com. E c'è ancora nostalgia per Kim, ma il Napoli avanti per Buongiorno, giusto?
Beh, insomma, il Napoli sa qual è la cifra che deve spendere per andare a prendere un giocatore come Buongiorno. Insomma, ci vogliono almeno 35-40 milioni, secondo me, come minimo per aprire la trattativa. Poi è chiaro che bisognerà vedere come si può evolvere questa situazione, però i soldi sono questi. Buongiorno secondo me è un giocatore molto forte, a mio avviso sarebbe un ottimo rinforzo per la difesa del Napoli, però bisogna fare un'offerta vicina alle richieste. Insomma, io credo che il Torino voglia ancora più di 40 milioni, quindi se sei sui 40-45 ancora non ci siamo come offerta. Poi è chiaro che ci sarà poi l'ultima parola anche del giocatore, che però mi sembra che, insomma, se ci dovesse essere la possibilità di un trasferimento è disponibile a parlarne, quindi a maggior ragione. E insomma, ci sono tutti gli elementi, no, per fare un certo tipo di operazione, però oltre a questo servono poi anche i numeri, soprattutto i numeri da trovare con il Torino, ecco. E sono quelli che secondo me sono la chiave di tutto.
È caro e complicato, come diciamo, contraltare le trattative il presidente del Torino, però è anche vero che Buongiorno ha fatto 0 minuti agli europei, forse meglio per lui a questo punto, e non ci sono, correggimi se sbaglio, offerte concrete di altri club, quindi è chiaro che il Torino sta giocando anche sul filo, perché il Napoli lo vuole, lo sa che il Napoli lo vuole, che Conte lo stima molto. È anche vero che il Napoli è l'unica squadra che al momento ha fatto un'offerta, o comunque sta trattando in modo serio il calciatore.
Certo, sì, in questo momento insomma la potenziale offerta è quella del Napoli, quindi a maggior ragione bisogna vedere se effettivamente il Torino vuole continuare a resistere, non vuole resistere, vuole aprire. È chiaro che il Torino in questo momento non ha necessità di cedere, e quindi a maggior ragione se proprio deve essere costretto lo vuol fare per una cifra che sia superiore, come ti ho detto, ai 40 milioni di euro. Poi più si va avanti, più ci sono, diciamo, delle situazioni che si possono modificare, allora quello diventa un altro discorso. Però allo stato attuale Torino non ha nessuna fretta di voler chiudere o vendere un giocatore così importante, anzi, se lo vuol tenere, e se proprio deve vendere, lo deve vendere alle sue condizioni. Ma questa è la logica del mercato ed è normale che sia così.
Prima di salutarti Niccolò, poi tutti gli approfondimenti su tuttomercatoweb.com. Il Napoli ha deciso a prendere Spinazzola, e soprattutto credi che il Napoli possa acquistare un centrocampista? E chiudo, quindi tre domande in una. Se diciamo il sondaggio per Lukaku da parte del Milan rappresenta un problema per il Napoli in prospettiva cessione Osimhen?
No, allora, per quanto riguarda Spinazzola, mi sembra che questa sia una soluzione che il Napoli sta seriamente prendendo in considerazione. Secondo me le parti si sono molto avvicinate negli ultimi tempi e nelle ultime ore, quindi Spinazzola sì per Lukaku. Non vedo un grande problema nel caso, perché secondo me, insomma, Antonio Conte ha un richiamo per Lukaku molto molto importante. Poi bisogna vedere se Milan è davvero così deciso come alternativa a un giocatore come Zaid andare a prendere Lukaku, e io non sono nemmeno così convinto che l'alternativa principale sia oggi Lukaku. Chiaro, più passa il tempo e più soprattutto c'è da farci una domanda: quale sarà il futuro di Osimhen? Perché noi ragioniamo di alternative, di possibili sostituzioni, ma non si parla però di quale sarà il futuro di Osimhen. Cioè, dove va Osimhen? Cioè, Osimhen va via davvero? C'è un'offerta pari al valore della causa rescissoria che è stata in questo momento recapitata al Napoli? Io non credo. Quindi a maggior ragione tutti i discorsi che si fanno sul post Osimhen dovrebbero però prima riguardare quello che è l'Osimhen attuale. Cioè, se non va, tutto il resto non è una, diventano più delle opzioni. Tutto questo è un lavoro che il Napoli deve fare, perché se dovesse andare deve essere pronto.
È vero. Grazie Nicolò, un abbraccio, alla prossima.
Grazie,
buona giornata.
Voi, saluto a tutti. Ciao,
grazie Nicolò, ciao. Ciccarini, saluto Ciro Troise, Corriere della Sera. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Oggi scrivi sul Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, di Spinazzola di Buongiorno. Però prima di arrivare a questi due calciatori ti chiedo la tempistica su Osimhen. C'è il ritiro la settimana prossima, c'è Lukaku sul quale ci sarebbe il Milan. È anche vero, ricordiamolo ancora una volta, che il Napoli, anche se le situazioni sono sempre diverse, le cessioni del Napoli di Cavani e di Higuain con la clausola sono avvenute a metà luglio, quindi non è che siamo in ritardissimo, però c'è una sottile preoccupazione che si può incartare il mercato del Napoli.
No, rispetto agli altri due però partiamo da due differenze. Una è che addirittura Osimhen è anche più costoso degli altri due,
infatti, sì.
Per il rapporto clausola ingaggio, perché parliamo di 130 milioni di euro di clausola e 11 milioni di netti di ingaggio. In più ci mettiamo che Cavani e Higuain venivano da stagioni straordinarie,
esatto.
Osimhen ha fatto benissimo in rapporto a quanto ha giocato, però l'annata del Napoli è stata pessima. Lui comunque anche a livello comportamentale,
ecco.
E i club guardano tutto,
soprattutto quando si spende così tanto, è chiaro.
Dal TikTok Gate a tante altre cose. Quindi, però, in questo momento, diciamo, la prospettiva più concreta è quella araba. Vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane. Io sono convinto che in un modo o nell'altro il Napoli riuscirà a fare questa cessione. Però non è lineare come fu per Cavani e Higuain.
Esatto.
Per Cavani, perché per Higuain fu un trauma, è diverso.
Sì,
però.
Effettivamente, però, sì, fu abbastanza un trauma.
Però fu, era, cioè, diciamo che si capì che quel trauma sarebbe avvenuto.
Eh sì. Ti faccio tre domande in una rapidissima, a raffica, diciamo. La prima, se sembra che il Napoli oggi possa di nuovo incontrare l'entourage di Spinazzola per chiudere, quindi ti chiedo, verrebbe con Mario Rui ancora in rosa? E la seconda, Hermoso è sempre un'ipotesi in aggiunta a Buongiorno? La terza, finita, finisco, di Lorenzo il caso sembra davvero rientrato anche secondo le tue informazioni?
Allora, prima che mi dimentico, parto dalla prima. Io credo che Spinazzola può arrivare anche senza la certezza della partenza di Mario Rui, per un ragionamento, perché credo che Oliveira sarà arruolato più come braccetto di centrosinistra che come Perfetto. Esterno. Anche gli sta dando una mano anche Bielsa in questo caso, perché sta facendo, tra l'altro stanotte ha anche segnato. Sta facendo il quarto, cioè il difensore centrale sul centro-sinistra arriva a 4, quindi può essere un ragionamento per cui prende un giocatore a parametro zero con un contratto biennale come Spinazzola, considerando che Spinazzola si può fare quella quindicina di presenze buone, perché non credo che abbia la forza per fare il titolare ormai ogni anno. Diciamo da quel maledetto infortunio all'europeo ha sempre avuto qualche problema. La seconda era su
Hermoso, se potrebbe arrivare anche in aggiunta a Buongiorno.
Io non credo che Hermoso sia un'alternativa a Buongiorno, che per me ha grandi possibilità di venire a Napoli, quindi io Hermoso lo vedo più verso l'Arabia che verso Napoli. Leggevo la Lippiatt, mi sembra, come squadra. Quindi perché che il Napoli spenda di ingaggio circa 6 milioni complessivi più le commissioni tra Buongiorno ed Hermoso, due centrali mancini, quando ancora è rosa da dover piazzare Nathan e Juan Jesus
e Ostigard, in teoria.
Sì, io parlavo dei mancini.
Ah sì, certo,
con Olivera adattabile, sì, mi sembrerebbe un po' troppo. La terza credo di sì, cioè sono vari segnali di pace che arrivano giorno dopo giorno. L'ultimo quello social di ieri, quando quel commento a Pierischi ci mancherai, che fanno pensare e capire che con un po' di tempo si potrà definitivamente sbloccare questa storia di Lorenzo.
E questo messaggio capita a puntino, perché scrive: ciao ragazzi, sono contento della permanenza del capitano, spero che i tifosi la smettano di attaccare Di Lorenzo, anche perché non sappiamo veramente cosa è accaduto. Questo c'è, e questa è una cosa che poi l'entourage, ma anche il Napoli e anche il capitano devono poi gestire bene questa situazione qui, perché bisogna
se dovesse essere veramente così come sembra, parliamo di un giocatore che davanti alla titubanza ha scelto un'altra volta di restare a Napoli, quindi andrebbe accolta positivamente questa scelta da parte del Fusi, perché un conto è chi è abituato e non cambia mai idea, un conto è chi è tentato e decide di rimanere lo stesso, cioè e sceglie un'altra, è come se venisse di nuovo, diciamo, a Napoli.
Sì, tra l'altro lui ha detto, no, in nazionale ci metterò la faccia quando sarà il momento, e quindi dopo un europeo del genere è chiaro che adesso serve un po' decomprimere le tensioni e l'amarezza. Dopodiché sicuramente Lorenzo, se come sembra dovesse rimanere, parlerà anche di questo in modo chiaro, sicuramente. L'ultima della faccio, Ciro, invece, sul discorso di Zerbin, Zanoli, Gaetano Chedira, chi ha la maggiore possibilità di restare? Ad oggi,
ad oggi penso Gaetano. Zanoli credo che andrà al Genoa e adesso un obbligo di riscatto a 7 milioni di euro. Zerbin vediamo, ci sarà, credo ci sarà Di Maro, tra l'altro sì, per caratteristiche può essere anche utile a Conte, vediamo che anche il mercato cosa dirà. Poi riguardo Gaetano, se rimarrà, rimarrà con il rinnovo del contratto, quindi penso nell'arco di questa settimana lo capiremo. Dipende dal tipo di spazio che si può aprire. Io so che Conte lo valuta molto bene, vuole tenerlo, quindi lo considera sia nei due di centrocampo che come sotto, più sotto la punta.
Le coppe. Sì. Senza coppe.
Con le coppe, più, con le coppe avrebbe avuto molto più chance.
Infatti,
di rimanere. Per che dire, io credo che farà il ritiro, poi andrà a cercare spazio altrove.
Eh sì, c'è anche Simeone ancora in rosa, ricordiamolo. Grazie, sì. Ciro, un abbraccio, buona grazie giornata. Grazie sempre a Ciro Troisi, Corriere della Sera. Andiamo al mashup prima della pubblicità, perché Gifuni ci ascolta e lo vuole sentire, credo. Lo salutiamo. Comunque andiamo così in pubblicità, ricordandomi tra poco Mimmo Malfitano, parleremo anche dell'Italia, poi il filo diretto con Antonio Giordano allo 081 63 6363.
Quando fuori flexi sopra il mare, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, sempre un uomo nel bando ma cash. Blocchi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice,
fanno uscire pazzo tutti i boss.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro. Ah, finalmente mi godo da solo Mimmo Malfitano. Ciao Mimmo, buongiorno. Mimmo? Mi ha abbandonato subito, appena detto mi godo da solo, subito ha detto ha attaccato perché non c'è Gianluca. Allora, credo che il tempo delle chiacchiere sia finito, scrive un altro amico, e ora dei fatti da fare prima del ritiro. Giulio, infatti il Napoli sta provando, devo dire, a chiudere un paio di operazioni prima di giovedì prossimo, non giovedì questo ma l'altro, del ritiro. Una cosa mi chiedo, vista la pessima prestazione difensiva dell'anno scorso, tre allenatori non hanno mai pensato ad Oliveira difensore centrale come fa l'Uruguay. Buongiorno Fabrizio. Evidentemente no, anche se poi giocare a tre o a due è diverso, anche se l'Uruguay gioca a due. Eccoci, Mimmo Malfitano, buongiorno.
Buongiorno.
Ah, che piacere, basta, senza Gifuni, che c'è, basta, da solo.
Basta Gifuni.
Basta Gifuni.
Finalmente Sarnatato.
Ah, insieme a parlare un po' di tutto e di più, ti provoco subito, Mimmo, salutando Gianluca sempre, ovviamente, ti provoco dicendo, hai un aggettivo, uno solo, per l'Italia?
Non ho capito, scusami.
Hai un aggettivo, uno solo, per l'Italia?
Vergognosa.
Ah, così, leggero.
Leggero, sì, vergognosa come il proprio commissario tecnico. Che continua con la sua filosofia a illudere la gente.
Ah.
Io non sono un simpatizzante di Spalletti e gli ho dato i giusti meriti per quello che è stato lo scudetto del Napoli. Però per quanto mi riguarda è un sopravvalutato.
Ah.
Ma tu non me l'hai chiesto, mi sto prendendo io questa licenza di dirlo. Però
no, figurati, puoi dire tutto quello che vuoi.
Devo ammettere che non mi hai chiesto questo. Mi hai chiesto un aggettivo per l'Italia e io subito ho detto vergognosa, però è giusto che questa vergogna diciamo che in questo aggettivo venga incluso anche il commissario.
Riguarda un po' tutti. 081 636363 per fare domande, se volete, in diretta a Mimmo Malfitano, anche tramite WhatsApp, potete dire la vostra su quello che dice anche Mimmo o su quello che volete. A proposito, ma se tanto mi dà tanto, non oso chiederti di Gravina, allora.
Ma Gravina credo che ci siano in questo momento tutte, diciamo, le condizioni perché vada via. Lui probabilmente vuole arrivarci con le elezioni a mollare la presidenza, perché forse probabilmente le dimissioni sono roba più, come dire, di secondo piano, però insomma, questa Italia ha fallito due qualificazioni ai mondiali, è arrivato a questo europeo grazie al furto perpetrato ai danni dell'Ucraina, se ricordi,
il rigore mancato, effettivamente, non concesso all'Ucraina.
Esatto, quindi voglio dire, insomma, una serie di cose che sicuramente ammettono le responsabilità di chi dirige la federazione, perché se il calcio italiano è in questo stato, sicuramente le colpe sono del sistema calcio italiano, perché non è una persona che decide qui, perché c'è questo equivoco incredibile. La Federcalcio è formata dalle leghe, nelle leghe c'è anche quella di Serie A, quella di Serie B, e allora anche le leghe dovrebbero farsi carico di rilanciare un po' quello che è, come dire, il calcio giovanile in Italia, di produrre nuovi talenti come Totti, come Del Piero, come Baggio, vado indietro, come Antognoni, attaccanti come Brusso, come Altobelli.
Mi sta venendo da piangere, Mimmo, tutti questi nomi, però è stato da piangere, non c'è nulla di questo.
Fratello caro, però se tu vai a riflettere, l'Italia che cosa ha prodotto negli ultimi anni?
Poca roba. Mimmo, ti blocco perché c'è un amico che ci aspetta da qualche minuto, perdonami, c'è Stelvio con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti e in particolare al dottor Malfitano.
Vai.
Buongiorno, dottor Malfitano, innanzitutto io le faccio i complimenti perché io la seguo da molti anni, sono diversamente giovane, per cui ho il piacere di poterla seguire e la trovo uno dei più competenti giornalisti del panorama napoletano, ma soprattutto il più coerente, perché io la sposo in pieno quello che lei dice.
Okay.
Volevo farle una domanda, grazie dottore, ma in un paese come l'Italia, dove non esiste meritocrazia, cioè è pura utopia, ma è mai possibile che non esiste nemmeno la dignità di dimettersi?
Bravo, hai ragione, grazie Stelvio. Aggiungo al volo, per dovere di cronaca, che il ministro Abodi, intervenendo a RTL, ha detto: Italia è una resa morale, mi ha sorpreso assistere alla ricerca di responsabilità altrui. Il primo fattore che dovrebbe emergere di fronte a una sconfitta è l'autocritica, è troppo facile guardare altrove. Mimmo, per rispondere all'amico Stelvio.
No, ma è giustissimo sia quello che dice l'amico Stelvio e soprattutto quello che ha detto il ministro Abodi. Amici miei, qui siamo al cospetto di due personaggi, ovvero Gravina e Spalletti, responsabili di questo fallimento, i quali in sintonia, praticamente hanno detto: qui nessuno dei due molla, andiamo avanti, se vi sta bene è così, punto. Ma può un allenatore scaricare le responsabilità sulla squadra, ammesso che ci siano, perché ci sono le responsabilità dei giocatori, ma un allenatore, un commissario tecnico, la prima cosa che fa è difende i propri ragazzi, poi all'interno dello spogliatoio può dire quello che gli pare.
Certo, ma non si fa autocritica e difende il gruppo, diciamo.
Non puoi venire in conferenza e dire: ho chiesto chi vuole battere i rigori, nessuno ha alzato la mano. Cioè, che cosa mi hai voluto significare con questo? Che hai una squadra di pecore, di ragazzi che non hanno coraggio, non hanno attributi? E questo lo dovevi sapere. Tu sei il commissario tecnico. E se non sei stato in grado di trasmettere in questi 9-10 mesi qualcosa di tuo a questa squadra, vuol dire che anche tu hai dei grossi limiti.
Andiamo da Enzo. Vero Mimo, scusa Mimo, andiamo da Enzo, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, complimenti e complimenti al dottore Malfitano.
Grazie, perché grazie,
io mi devo allineare a quello che ha detto Sergio poco fa, perché Spalletti con il suo comportamento si è allineato alla stagione del Napoli di quest'anno, pure lui ha fallito clamorosamente. Io dico una cosa, quando uno ammette esplicitamente i propri errori è tutta colpa mia, la conseguenza successiva è quella della dimissione.
Ah, lo dici per questo, non è stato autocritico, lo dici? Vabbè.
Dici, ho sbagliato, e quindi qual è la conseguenza? Dimissioni, ma senza problemi, senza
è giusto, giusto.
Ok, grazie Enzo. Ciao. Grazie. Sì, effettivamente si guarda anche oltre. Io devo dire che Spalletti, che non ha convinto, però vedo in gravina, soprattutto grandi responsabilità, non tecniche evidentemente, ma di comportamento, di scelta, e poi anche una squadra senza fame. Molti di noi hanno notato un'Italia simile purtroppo all'ultimo Napoli. Però a proposito dell'ultimo Napoli, secondo te Conte in ritiro cosa farà tra le prime cose? Gli farà fare 200.000 chilometri senza palla?
No, innanzitutto li allineerà.
Ecco. Per fucilarli.
Questo credo che sia il primo aspetto che verrà trattato dal nuovo allenatore. Allineare significa inculcare loro la sua mentalità, quella di lavorare, di sudare, di gettare fino all'ultima goccia di sudore sul campo, perché per lui l'importante è solo vincere.
E poi fatti non parole, lo ha detto in conferenza.
Certo, ma guarda che ciò che contraddistingue Conte è passato una persona, mi ha salutato e io cercavo di...
No, figurati, io faccio, pensavo che tu pensavi di aver fatto una papera che io faccio normalmente ogni giorno, invece non l'avevi fatto.
No, stavo salutando.
Ok.
Vabbè, detto questo, dicevo, è importante la figura di Conte, perché lui è uno che vada direttamente al sodo, poche chiacchiere, senza filosofia.
Ti piace questo approccio.
A qualcuno.
Ho capito.
Perché Conte è pratico, non fa giri di parole.
Riferimento casualissimo, devo dire.
Non cerca di prendere per i fondelli la gente, chi ho ama capito. Il calcio, con una filosofia talmente spicciola che non so se si può definire tale, capisci?
L'ultima telefonata per te di Rosario, buongiorno.
Buongiorno Dario, complimenti a te. Un saluto
grazie.
A dottor Malfitano, chiedo scusa. Allora, volevo fare un'affermazione per quanto riguardava Spalletti e fare un paragone proprio con l'avvento di Conte. La differenza per la conferenza stampa, già da lì c'è una netta differenza. L'approccio con la gente rispetto a Spalletti, una persona abituata a vincere, una persona che deve dimostrare, perché non è capace di arrivare a quella vittoria. Conte invece ha dimostrato, a differenza di Spalletti, che anche con un materiale umano sicuramente non eccesso, visto quello che è successo l'anno prossimo, riuscirà a tirare il massimo. Se noi guardiamo quello che offre il calcio italiano oggi, al di là degli errori madornali che ha fatto Spalletti, perché non è un club la nazionale, sono i migliori calciatori a disposizione in questo campionato, giusto? Noi non li abbiamo i migliori calciatori. Come ha detto prima giustamente il dottor Malfitano, i Del Piero, i Cannavaro, i Totti non esistono più. E questa è la cosa grave, noi questo ci dobbiamo domandare. I settori giovanili, dove sono andati?
È vero. Grazie Rosario, però attenzione ragazzi, Spalletti ha firmato il capolavoro scudetto, ora noi dobbiamo pensare che Conte deve ancora dimostrare al Napoli. Andiamoci piano sui giudizi in generale, mi riferisco a Rosario. Mimmo, a te.
Beh, c'è la storia che parla per Conte.
No, assolutamente.
Quindi noi ci aggrappiamo a questa storia convinti, che forse non consapevoli, ma convinti che con Conte si possa ritornare vincenti.
Certo.
Ecco, e io batterei ancora una volta su questa storia dei settori giovanili, e ti lascio subito perché immagino che il mio tempo è finito qui.
L'orologio in testa, complimenti.
Il settore giovanile, reso nell'insieme, è la base del calcio, capisci? Quando tu affidi già all'età di 14-15 anni, questi ragazzini ad una pletora di procuratori o pseudotali che non fanno altro che lucrare sulle forze di questi ragazzi che sono ancora teneri, devono crescere, e già li teniamo. E allora qui in Italia non vivremo mai nulla, non avremo mai la possibilità di far crescere i giovani, così come avviene in Premier League, così come avviene in Spagna nella Liga. Il Liverpool quest'anno ha messo in campo ragazzi 17-18 anni, quel Bradley, Gop, come si chiama, non mi ricordo, il Barcellona, Yamal, Pedri, ma insomma, ma vi rendete conto? Ho detto Liverpool e Barcellona per citare due squadre, ma in Inghilterra la Premier è piena di ragazzi, l'abbiamo visto anche in nazionale, no? Ragazzi 18-19 anni. Certo, hanno delle difficoltà, perché in tutta onestà l'europeo almeno sta esaltando. No, finora non ho visto una sola squadra che mi abbia esaltato.
Forse la Spagna.
Sì, ma perché la Spagna ha qualità tecnica.
Beh, la Francia ne avrebbe, ma gioca malissimo. L'Inghilterra, tra l'altro, ha fatto esordire questo Mainu,
lo
2005, incredibile.
E quindi, vedi, questo è la dimostrazione che bisogna lavorare molto sui giovani, perché sono, come dire, il bene del futuro. Ma qui in Italia, se continuiamo a valutare ragazzi di 16 anni, 17 anni, 40-50 milioni, li affidiamo a procuratori che non fanno altro che lucrare, e allora il calcio è morto, ve lo dico da adesso, il calcio è morto.
La preoccupazione è assolutamente questa. Mimmo, un grandissimo abbraccio, ci sentiamo presto, buona giornata.
Un abbraccio a te e a tutti i nostri amici radioascoltatori.
Grazie a Mimmo Malfitano, firma storica della Gazzetta dello Sport. Ci fermiamo tra un po', parliamo con la Nazionale, i vostri messaggi sul mercato, poi anche il filo diretto con Antonio Giordano, pubblicità, altrimenti Maria Grazia mi picchia, ciao. Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, siamo anche sul canale 183 della televisione, ammesso che avete voglia di vederci anche in TV, radiomarte.it, applicazioni. Intanto parliamo ancora dell'Italia, anche sulla scorta delle dichiarazioni del ministro dello sport Abodi, molto interessanti, ribadisco, Italia è una resa morale, mi ha sorpreso assistere alla ricerca di responsabilità altrui, a Berlino una disfatta di fronte a una sconfitta, così RTL Abodi. Il primo fattore che deve emergere è l'autocritica, è troppo facile guardare altrove. Beh, insomma, io guardo solo a Gravina, vero Enrico Varriale? Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno Dario, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Ma
aspetta un attimo, saluto anche il professore Guido Trombetti che è con noi. Professore, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a Enrico e a tutti i radioascoltatori.
Un grande abbraccio, professore, abbraccio anche da parte mia.
Enrico, stavi dicendo?
No, guarda, io dico che sinceramente arrivano con un paio di giorni di ritardo queste dichiarazioni di Abodi, anche quella di Malagò, nel senso che io devo dire la verità, dopo la partita Svizzera-Italia, io mi sarei aspettato davvero, insomma, il giorno dopo le dimissioni di Gravina, ma non perché, insomma, si deve andare per forza alla caccia al colpevole, ad andare comunque a trovare un responsabile, un capro espiatore, ma perché qui la situazione, insomma, è un po' sotto gli occhi di tutti da qualche tempo, insomma, io mi chiedo, ma se in un paese c'è un settore che ti viene affidato e tu in questo settore negli ultimi anni hai, dal punto di vista sportivo, fallito un mondiale, fallito nel modo incredibile praticamente l'europeo dell'altro giorno, non aver fatto nessuna riforma dei campionati, ecco, che era parte del programma elettorale, diciamo così, di Gravina, hai una serie di problematiche con le componenti, a parte quelle che ti sono fedeli, cioè con la Lega Calcio, che portano sostanzialmente a una situazione imbarazzante dal punto di vista della politica sportiva calcistica del nostro paese. E insomma, quando è che uno assume su di sé una responsabilità, si fa un'autocritica, si pone un problema e dice adesso vi metto a disposizione il mio mandato, poi dopo vediamo. Tutto questo nella conferenza stampa dell'altro giorno non c'è stata, e francamente le parole di Abodi e di Malagò, che sottoscrivo e che mi sembrano, ripeto, anche tardive, dovrebbero finalmente dar luogo a un processo di chiarificazione nel calcio italiano, perché la mossa di Gravina di fare le elezioni prima del previsto il 4 novembre, da un lato può essere letta come una diciamo, possibile resa, un cambio di scena, una possibilità di non candidarsi. Ma potrebbe anche darsi che Gravina voglia candidarsi, è forte di una maggioranza che ha nelle varie componenti federali, che sono quelle dei dilettanti, della Serie C, degli arbitri, dei giocatori, che sono tutti politicamente schierati con lui, poi magari si riconferma finito il momento di indignazione che si è creato dopo questa mattina. E questo francamente a me sembrerebbe inaccettabile, poi non lo so. Mi piacerebbe sentire anche il professor Trombetti, certo, in proposito, certo, con la sua saggezza, insomma.
Oggi, l'altro, c'è un fondo interessante sul Mattino, anche o soprattutto su Spalletti, su Di Lorenzo, ma anche sul discorso di Gravina. Professore, che ne pensa? Dice cose giuste, Enrico.
Io dico, si diceva un tempo, nei momenti difficili chi ha più pazienza la adoperi. È un momento difficilissimo. Gravina ha avuto il secondo terzo KO della sua gestione, non può fingere che non sia accaduto, e non può fingere, abbracciando a sé Spalletti, che per me resta un fior di tecnico,
certo,
ma che quando ha vinto il campionato a Napoli di fatto ha dato ad intendere che era lui il grande artefice, allora adesso deve dire che è lui il grande artefice, perché se un allenatore conta tanto da stravincere uno scudetto, allora conta tanto anche quando si fanno figuracce come quelli che abbiamo fatto noi. La mia impressione è che la situazione abbia molte origini. La prima è la più semplice di tutte: l'Italia non ha nessun giocatore eccellente, io non dico fuori classe, nessun giocatore eccellente,
neanche Donnarumma? Forse l'unico,
lo stavo per dire, fatto l'eccezione per Donnarumma, ma anche Barella è scomparso letteralmente, che passa per uno dei nostri giocatori più bravi. Su Di Lorenzo non ne parliamo, ma lì Spalletti ha pagato uno scotto alla riconoscenza e all'affetto, perché lui c'aveva Bellanova, non si capisce perché non ha giocato Bellanova. Se Di Lorenzo prende 3-4 su tutta la stampa italiana, la verità, pensateci, sono i corsi e ricorsi storici, Valcareggi, Beazzotti,
vero.
Gli hanno pagato un prezzo enorme.
Enrico ha seguito vari mondiali di questi che hai citato, effettivamente Berzotto 86, Lippi 2010, hanno
però questi
sbagliato a puntare su
avevano vinto
certo.
Lui ha ceduto perché il limite di Spalletti, che ripeto un certo tecnico, è di pensare di essere lui il valore aggiunto, e invece lui non è il valore aggiunto. Il valore aggiunto lo sono i calciatori bravi quando ci sono.
Allora, intanto però volevo chiedervi, facendo una provocazione, quello che ha scritto Paolo Ziliani su Twitter, su X, la sua proposta di portare Paolo Maldini a presidente della Federcalcio e Roberto Baggio della commissione tecnica, insomma, del reparto tecnico, è un'utopia assoluta, Enrico Varriale, per com'è il sistema calcio oggi, giusto? Purtroppo, io sono d'accordo con Paolo Ziliani, Maldini ha dimostrato anche da dirigente di essere molto bravo.
Guarda Dario, io ho grande stima di Ziliani, gliel'ho dimostrato tante volte, abbiamo anche, insomma, interagito insieme, però io su questa vicenda credo che bisogna essere un pochino più diciamo così chirurgici nell'analisi delle colpe e nelle possibili, diciamo così, contromisure. Io sono d'accordo con il professor Trombetti quando dice che il problema in Italia è che non abbiamo talento e non abbiamo grandi giocatori, però proprio per questo io ridimensionerei le responsabilità di Spalletti nei confronti di quella dell'organizzazione federale e in primis di Gravina. Perché? Perché Spalletti ha preso questo incarico sostanzialmente 10 mesi fa, e l'incarico era quello di portarci agli europei, cosa che non era neanche scontata, perché sappiamo che quando Mancini abbandonò, insomma, l'Italia si giocava una qualificazione agli europei non semplicissima, che peraltro sappiamo tutti come è arrivata, con quel rigore finale non concesso all'Ucraina, che se fosse capitato al contrario staremmo ancora parlando in Italia.
Verissimo.
Dopodiché però io credo che Spalletti ha il diritto dovere di rigiocarsi una nuova carta, perché in 10 mesi hai poco da poter comunque dimostrare con questo parco giocatori. Poi ha deluso moltissimo anche lui, ha fatto anche tanti errori, e sono d'accordo sul fatto che non è stato il valore aggiunto. Però secondo me, rinnovato, diciamo così, il quadro generale federale, se un nuovo presidente federale ridà fiducia a Spalletti, secondo me Spalletti ha diritto a rigiocarsi la sua carta. chi ha meno diritto a riprovarci, ripeto, la federazione, questa federazione e questo presidente federale, perché ripeto, completando le varie cose che non sono state fatte in questi mandati che ha ricevuto praticamente dal 2018 Gravina, c'è per esempio una cosa che fece l'allora presidente Tavecchio, lo scomparso presidente Tavecchio. Sì. Tavecchio, dopo diciamo così, il fallimento del 2000, certo, quando lui fece, pensò di organizzare una cosa che secondo me era molto utile e che si fa già in altri paesi tipo il Belgio e la Francia, dei centri federali territoriali, sì, per sì, andare a, diciamo, prendere i calciatori giovani sul territorio e cercare in qualche modo di inserirli in un contesto con allenatori preparati, con delle preparazioni fisiche di un certo tipo, un po' il contrario di quello che avviene oggi per i nostri ragazzi, no? Chiunque ha dei nipoti, dei figli, sa che oltre alle scuole calcio che costano tanti soldi e che non sono alla portata di tutti, poi c'è il discorso dei procuratori che intervengono da quando sono piccolissimi questi ragazzi, è diventata una cosa economicamente pesante far giocare un bambino, un ragazzino a calcio, e noi sappiamo bene che quasi sempre nella selezione emergono ragazzi delle classi meno abbienti, no? Questo in Italia e in altri paesi. Questa roba è stata cassata completamente da parte di Gravina nel suo mandato. Allora io mi chiedo, ma se i giocatori non si producono, il calcio di vertice è a livello di questo tipo, dal punto di vista della politica sportiva ci sono determinate difficoltà che negli anni non sono state risolte, la riforma dei campionati manca a parlarne, il discorso degli stadi è ancora peggio, ma che altro deve succedere? Poi per carità, Spalletti ha le sue responsabilità tecniche, ma secondo me ha anche il diritto dovere di rigiocarsela. La Federcalcio deve cambiare faccia, secondo me. In un
d'accordissimo, caro Enrico. Tra l'altro Giulio Ashford ci chiede, ma è tecnicamente intoccabile Gravina oppure può essere sollevato all'incarico dal ministro Abodichi per esso? No, è tecnicamente intoccabile, no, nel senso che il CONI potrebbe commissariare la Federcalcio in presenza di situazioni non relative a risultati mancati, ma a cose più gravi, no? di gestione. Sono già in zona pubblicità, una domanda finale, entrambi sul Napoli di Conte. Caro professor Trombetti, ci consoliamo col Napoli di Conte, cioè il Napoli è messo meglio, abbiamo detto già anche la settimana scorsa insieme, perché De Laurentiis ha fatto un passo di lato, se non indietro, e Conte è molto centrale in questo progetto.
Io sono molto ottimista, voglio chiarire, non che il Napoli vincerà lo scudetto, non è questo, però ritengo che con Conte ci siano molte possibilità di tornare a giocare un ruolo da protagonista. L'uomo ha personalità, ha chiarito che chi arriva e chi parte li sceglie lui, e questa è una novità assoluta.
Sì.
Il presidente, se qualcuno aveva dubbi, ha dimostrato di essere intelligentissimo e si è fatto da parte sul piano delle scelte tecniche, sul piano delle scelte tecniche. Poi ha tutto il diritto di fissare budget e
dopo. Beh, chiaro, assolutamente. È chiaro che addirittura poi al Terese Terme non ha voluto parlare assolutamente di prima squadra, si è concentrato sulle giovanili. E la domanda che i tifosi si fanno, Enrico, quanto durerà? Però l'inizio mi sembra quello giusto.
Ma guarda, io non lo so quanto durerà, però concordo, nel senso che tu come sai, quando c'è stato il momento di criticare il presidente De Laurentiis per questa annata disastrosa che ci siamo lasciati alle spalle, come Napoli, non ho avuto remore, però con la stessa sincerità e con la stessa onestà critica bisogna dire che De Laurentiis ha fatto un colpo straordinario portando Conte a Napoli, ha fatto un sacrificio economico notevole, ha fatto anche una scelta. Molti dicono De Laurentiis non è tifoso del Napoli, guarda troppo al bilancio, no? I famosi anti, come si chiama, la 16 e via dicendo. Se c'era un'occasione in cui De Laurentiis poteva tirare i remi in barca era proprio questa, no? Perché con un fallimento come quello, con offerte per Kvaratskhelia e Osimhen, che secondo me alla fine arriveranno, poteva tranquillamente monetizzare e ricominciare da capo, magari con un bravo allenatore, dico Pioli o dico insomma altri che potevano starci. E invece ha fatto la scelta completamente diversa, rischiando tanto. Io l'unica cosa che vedo, io sono molto ottimista sul Napoli di Conte, l'unica cosa che vedo è che i tifosi devono essere bravi a non pensare che l'arrivo di Conte deve significare per forza la vittoria dello scudetto. Io credo che il Napoli in questi tre anni si rimette in carreggiata per rimanere, diciamo così, nell'orbita delle squadre che lotteranno nei primi quattro posti, e questo è molto importante, e sono abbastanza convinto che questo succederà. Poi però per vincere sono tanti fattori, ci vuole secondo me anche un po' di fortuna e anche un po' di gradualità. però nel giro di 3 anni sono convinto che Conte porterà il Napoli dove è stato in questi 14 anni a essere la vera grande alternativa alle società tradizionali Milan, Inter e Juventus.
Alle solite note, quelle definite Antonio Conte.
Esatto.
Grazie Enrico, un abbraccio, buona giornata, alla prossima.
Un abbraccio al professor Trombetti, un saluto a te, ciao.
Un abbraccio, ciao, professor Guido Trombetti. Professore, alla prossima, cari saluti.
Arrivederci.
Grazie per il suo intervento. Tra un po' Antonio Giordano su Marte, prenotatevelo 081 63 63 63. Beh, devo dire che l'argomento nazionale, l'argomento che vi acchiappa, anche se adesso parliamo un po' del Napoli, soprattutto col prossimo ospite, intanto saluto Gigi Soriani, regia e re del Maradona, con Nino D'Angelo sabato scorso, grandissimo successo, meritatissimo, perché ha tanti difetti, l'elenco sarebbe lungo, in un'ora non ce la faremmo, però è un grande DJ. I giovani non giocano perché dopo 2 sconfitte e un pareggio si manda a casa l'allenatore, ciao Carlo, è vero. Poi Spalletti avrà fatto anche gli errori, ma criticarlo solo per un'antipatia mi sembra poco onorevole per un giornalista, dice Salvatore. Vabbè, insomma, ognuno ha le sue opinioni. Sono d'accordo che Spalletti ha responsabilità evidenti nella gestione del sistema tattico scelto per l'Italia, non si è capito quale, e anche per le comunicazioni, ma resta un grandissimo allenatore, uno dei principali artefici sicuramente dello scudetto del Napoli. Poi ancora quest'altro amico, il problema dei giovanili c'è, ma molti giocatori che hanno giocato male con Spalletti sono gli stessi che hanno vinto gli europei con Mancini. Il problema è Spalletti, così innamorato dei suoi moduli di gioco, che non guarda le caratteristiche dei giocatori che giocano in ruoli non propri, giocano male, eccetera eccetera. Va bene, un po' di messaggi anche sul Napoli, devo dire, perché insomma ci avviamo la settimana prossima, tra 9 giorni parte il ritiro a Di Maro, ne parliamo di questo e di altro con Antonio Giordano. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ma che mi sono perso?
Ma un po' di cose, l'Italia è uscita dagli europei, non so se ti ricordi.
Sì, me l'hanno detto poi.
No, nulla. Allora 081 63 63 63, per parlare in diretta con Antonio Giordano, chiamateci, linee libere. Prima nell'intervento di Mimmo Amalfitano, che ha criticato aspramente Spalletti, poi abbiamo sentito anche altre critiche su Gravina, riportando le dichiarazioni di Abbo di RTL, ma anche di Malagò, che ha parlato molto, sembrava su scherzi a parte, sembrava di essere su scherzi a parte per Italia-Svizzera. La soluzione qual è, Antonio? Si va alle urne il 4 novembre, chiaramente chi potrà votare della Federcalcio, per fare cosa? Gravina resterà al suo posto, la tua previsione al volo?
Credo che sia complicato fare previsioni in questo momento.
Io spero di no, che non resti al suo posto. Però
poi. Sì, no, ma poi soprattutto ricordando i precedenti, ecco, i vari apparentamenti che finiscono poi per sorprendere, uno statuto che veramente lascia perplessi, perché valore del voto della Lega di Serie A non può essere quello, onestamente, quindi andrebbero riscritte le leggi di questo calcio, forse riviste certe situazioni e soprattutto poi in prospettiva ridisegnata, forse disegnata un'idea nuova che non sia piena di retorica possibilmente, ma sia intrisa di soluzioni che possano tirarci fuori. Non credo che il calcio sia così povero come dimostrato da questi europei.
Effettivamente, scusami, ti interrompo, poi andiamo da Maurizio anche al telefono, però effettivamente quando Bergomi a Sky mi sembra ha detto: ma perché Scamacca è più scarso di Embolo? Perché Chiesa è più scarso di Ndoye? Perché effettivamente le prestazioni proprio, al di là poi del sistema, che sono state molto deludenti.
Ma si potrebbe anche aggiungere: ma perché l'Italia era più scarsa della Macedonia?
Appunto, assolutamente.
Ci ha sbattuto fuori dal mondiale. Cioè, tutte le cose che diciamo oggi avremmo dovuto dirle ieri.
Chiaro.
E invece non le abbiamo dette. Mm. Ricordo addirittura che la sera in cui l'Italia è stata eliminata dalla Macedonia, una specie di guru del mondo contemporaneo disse che quella era la strada giusta, attraverso dei canali televisivi. Credo che quando si facciano analisi così profonde bisognerebbe un po' spogliarsi delle proprie visioni e ragionare attraverso un senso di equilibrio e di onestà intellettuale che deve appartenerci rigorosamente. Parlo per noi come professionisti dell'informazione, parlo anche per conto di quelli che invece, pur senza essere giornalisti, insomma, dovrebbero indicare certe soluzioni ai mali. Capello ha detto tante sacre cose, anche Bergamo, e devo dire che in generale stavolta non si è sentita una sola voce stonata, ecco.
Eh sì, andiamo da Maurizio, che dice? Concludi, scusami, però?
No, vai.
Maurizio, buongiorno.
Salve, buongiorno, complimenti innanzitutto per la trasmissione.
Grazie.
Due, diciamo, domande alla giornata, una che si collega, diciamo, a quella nazionale. Secondo me la verità sta nel mezzo, cioè la colpa è da dividere tra Spalletti e la Federcalcio, però c'è da dire che abbiamo, secondo me, veramente troppo poco come, diciamo, talento e squadra, cioè, ci vediamo Baggio, Totti, cioè, Del Piro, sta gente oramai non c'è più, e il motivo secondo me viene dal basso, dalla Federcalcio, dalle scuole calcio che sono disorganizzatissime a Napoli, non so cosa in Italia, scusa, non so come sarebbe il Santono. Poi un'altra domanda, poi tu, visto che ascolto per radio, per il Napoli, se chiudiamo, diciamo, come si dice, Rafa Marin, Spinazzola, buongiorno Luca, cos'è contento, diciamo, del mercato e se questo è quello che ha bisogno il Napoli. Grazie.
Macro domande, Antonio, mi affido la tua capacità di sintesi, ovviamente.
La colpa non può essere di Spalletti, di Gravina, non soltanto loro, perché altrimenti vogliamo centralizzare e colpevolizzare soltanto due aree. C'è una squadra che in campo non è mai passo reattiva, mai, non ha mai dato la sensazione di offrire la propria capacità. E non è necessario stavolta invocare Baggio e Totti, non ci sono più. Non abbiamo neanche Bellingham, se per questo, e neanche Mbappé.
Neanche meno. Di questi
no,
due.
Ma abbiamo una squadra però che ha in porta uno dei primi cinque portieri al mondo.
Sì.
E credo che questo sia indiscutibile. L'esterno di destra che l'anno scorso ha stracciato il campionato con il Napoli, il centrale che l'ha stracciato quest'anno con l'Inter, l'esterno di sinistra che ha stracciato il campionato con l'Inter. I tre di centrocampo li conoscete, Barella, Giorginio e chi ci volete mettere voi. Barella Frattesi con l'Inter, Giorginio protagonista con l'Arsenal. Quelli davanti non li dobbiamo raccontare. E Scamacca ha segnato 19 gol stagionali. Se qualcuno dice che il campionato italiano è poco allenante, vada a vedersi Liverpool-Atalanta.
Va bene.
Se non usciamo fuori da questa narrazione, continueremo a farci del male.
Eh sì, Michele, poi rispondiamo anche sul discorso mercato del Napoli dopo. Michele, buongiorno.
Buongiorno, allora una domanda per quanto riguarda quelli ancora indecisi, no? Se vogliono rimanere o meno a Napoli, non sarebbe opportuno non allungare questa telenovela e tagliare subito i ponti per investire su calciatori che non so, si stanno mettendo in mostra adesso all'Europa, oppure pescare qualcuno di sconosciuto, okay, e per farli
più motivato, dici tu.
E poi un'altra cosa, sì, non è che si può creare una rubrica con il signor Giordano per consigliarci qualche bettola per il fine settimana? Dove andare? È una bettola.
Che taverna, ma che trattoria?
La taverna, perché cose troppo complicate, noi non ci arriviamo come
trattoria, lo so, laggiù, è troppo raffinato. Grazie Michele, sì, potrebbe fare questa rubrica, magari quando torna anche Gianluca, così ci mettiamo anche il vino dentro. Sul discorso di giocatori indecisi, tra l'altro su Di Lorenzo, che a caso che sembra essere vicino al rientrare, con probabilmente anche la gente che parlerà la settimana prossima, poi noi soprattutto speriamo e contiamo di sentire la voce di Lorenzo quando tornerà dalle vacanze. Antonio, gli scontenti, allora, mandarli via subito, è il caso di insistere, diceva Michele?
No, io penso che quando i piatti hanno cominciato a dare segni di cedimento e ci sono fratture più o meno visibili, è il caso di romperli definitivamente, ma questa è una visione che riguarda la vita e non il calcio. E per quanto riguarda le bettole, non fa onore eventualmente ai nomi che farei, ma delle
garanzie. Perciò dico trattorie, taverne, bettole è una cosa un po' dispregiativa, diciamo, no?
Sì, sì.
Michele non voleva esserlo sicuramente, però tale.
No,
però.
No, lo so, conosco osterie di assoluto livello, dove si mangia benissimo e si paga poco. Purtroppo Gifuni ha diffuso una immagine distorta di me e vi prego di non accostarmi più a Gifuni.
Giusto, hai ragione, non c'è neanche in onda oggi, quindi evitiamo, no? Si scherza. Sì. Antonio, prima di andare in pubblicità, poi un po' parleremo anche di Spinazzola, anche con un altro ospite. La domanda di prima dell'amico, diceva, se il Napoli chiudesse con Spinazzola, Rafa Marin, buongiorno, Lukaku, sarebbe un Napoli come? Chiedeva più o meno l'amico di prima.
Incompleto.
Ah, incompleto. Cosa? Dove in particolare?
Tutti i settori.
Ah, quindi tu vorresti un altro attaccante, un altro centrocampista, un altro difensore?
No, io credo che così però sia superficiale, perché poi bisogna capire chi andrebbe via, ecco.
Però insomma, totalmente...
Mi fido di Conte?
Sì, certo.
E mi fido anche ciecamente della sua capacità di plasmare, ancora prima di cominciare ad allenare nella società, un senso alto di programmazione.
Ti faccio una domanda che ti gira in realtà Davide da Pontremoli, poi andiamo in pubblicità. Probabilmente Conte e ADL non andranno d'accordo e forse a fine campionato il mister ci lascia, è una provocazione di Davide. Poi aggiunge: se invece andranno d'accordo, che succede? Effettivamente, se vanno d'accordo, che succede?
Allora, la prima cosa, se uno scrive da Pontremoli, sono disposto a mandargli caffè e mozzarella. Voi ve ne fregherete, Pontremoli è una città che mi è carissima per due motivi. La prima, perché è la città di Ricky Albertosi.
Ah, grande.
La seconda, perché è la città in cui io, per andare a vedere dove era nato Ricky Albertosi, pensate che cosa ci avevo nella testa a 19 anni, riuscii persino a fare un servizio da giovane giornalista al Bancarella Sport.
Bellissimo.
È uno dei momenti
della
letteratura sportiva italiana. Vinse, mi pare, Bartali quell'anno, tutto sbagliato, tutto da rifare. La terza, vi rubo un secondo.
Sì.
Ho letto da qualche parte, sto andando a controllare mentre parlo con te, sì, purtroppo è vero, se parli di Pontremoli, di Albertosi e del Cagliari non puoi non parlare di Comunardo Nicolai,
che infatti è scomparso,
che è morto oggi. Nicolai è stato una delle grandi bandiere del Cagliari dello scudetto. Ero un bambino, io avevo 8 anni, uno dei personaggi veramente di più alta statura, anche per certi versi non sempre calcisticamente, come dire, etici. Lo chiamavano il re degli autogol.
Sì, sì.
Mi pare assai buffo, assai beffardo che il destino abbia scelto questa data per farlo salutare nella stagione degli europei con numero più alto di autoreti.
Record di autoreti, e forse c'è qua sempre un circo.
Il Cagliari è stata una delle cose più belle che il calcio ci ha regalato.
Allora rispondi dopo alla provocazione di Davide, così andiamo in pubblicità, ci prendiamo una piccola pausa. Se andranno d'accordo Conte e ADL, visto che tutti dicono che ridicheranno e poi alla fine il mister ci lascerà, ma se invece vanno d'accordo, cosa succede?
No, ho la risposta secca, si sposeranno.
Va bene, pubblicità. Eccoci tornati, qui vale sempre Dario Sarnataro con Gigi Soriani, regia, Antonio Giordano in collegamento. Tra l'altro, appunto, Antonio diceva si sposeranno, però l'amico Davide da Pontremoli, volendo anche onorare appunto ancora una volta Pontremoli, dice se vanno d'accordo, insomma, il Napoli potrebbe fare fuochi d'artificio, forse era questo che voleva darci là, ovviamente questo.
È chiaro che la mia era una battuta, per me la garanzia,
certo, lo so.
Conte è la garanzia, ma sono anche i 19 anni che hanno preceduto i disastri della stagione scorsa di De Laurentiis. L'uno messo assieme all'altro possono formare una coppia rivoluzionaria, però non possiamo permetterci di sbilanciarci oggi quando non sappiamo ancora nulla di quello che sarà di domani. E vale per il Napoli, l'Inter, il Milan, la Juve. Non conosciamo il valore degli organici e quindi delle squadre che parteciperanno al campionato e non siamo autorizzati a dire sciocchezze.
È vero. C'è Fabio con noi, poi andiamo dall'altro ospite. Fabio, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno anche a dottor Giordano. Posso tornare sull'argomento nazionale?
Beh, certo, come no, sei libero di fare quello che vuoi, ovviamente. Sempre limiti, chiaramente.
No,
basta che non mi insulti, Antonio, diciamo.
No. Allora, no, volevo dire, insomma, la mia, che si parla, ecco, anche Gravina ha detto che bisogna di nuovo puntare sui giovani, lo ha detto anche Spalletti, quindi bisogna partire proprio dalle fondamenta, quindi bisogna dar peso anche, voglio dire, cioè più peso, insomma, anche alle giovanili. Però poi io mi chiedo, se noi guardiamo poi in Serie A, dove abbiamo un modello che è quello dell'Udinese, dove sì, comunque in rosa, voglio dire, c'ha 30-31 giocatori che sono stranieri, che sono tutti, tra virgolette, molti sono giovanissimi, cioè l'Udinese va a prendere ragazzi all'estero di 18-19 anni, ok, solo per un discorso poi di interesse personale per plusvalenze future. Ma già non è qui che c'è, voglio dire, un qualcosa da correggere che non va, perché se noi già abbiamo delle squadre che non valorizzano neanche il loro settore giovanile, ma vanno a pescare giovanissimi dall'estero, come possiamo pretendere poi di fare una rivoluzione se abbiamo già in Serie A un problema del
genere? Grazie, grazie Fabio, carissimo, grazie. Il concetto, Antonio, che ne pensi?
Concetto sacrosanto, cioè c'è tanta retorica, ci sono tanti luoghi comuni, ci sono società che partono dal basso organizzandosi, però organizzandosi con tanti ragazzi stranieri, che significa che probabilmente non ci sono neanche fenomeni italiani. Cioè, quando si dice dopo ogni fallimento il calcio italiano non fa giocare i giovani, si dice una verità ma anche una bugia. Non ci sono i giovani, non esistono giovani che ti mettono in condizione di pensare che tu abbia tra le mani il nuovo Bellingham. Non c'è, è inutile che diciamo perché non li facciamo giocare, perché la mia mano non c'è qui,
non c'è.
Quindi, e se ci fosse giocherebbe
probabilmente, sì, insomma, l'ultimo 16-17enne che è esordito in Serie A è proprio Donnarumma, diciamo, di certi livelli, intendo, qualcun altro pure esordito,
cioè, quindi Mialovic prese il coraggio a due mani, esatto, e esatto, mise un bambino tra i pali.
Intanto, Antonio, sei d'accordo con l'acquisto?
Posso aggiungere un'altra
sì,
cosa?
Vai.
Poi quando facciamo giocare i bambini, Meret è stato un bambino, è un bambino prodigio, perché vi garantisco che Meret a 20 anni era un fenomeno,
sì.
Però come fa la prima palla per prima è giovane, cioè non
abbiamo
non,
la cultura,
non pensiamo
no,
che la colpa sia soltanto di chi allena, di chi alleva, di chi parla, di chi scrive, di chi dirige, di chi comanda, no, perché sennò è troppo comodo.
È vero. Allora c'è Antonio Tempestilli con noi, direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Sentiva parlare Antonio Giordano dall'altra parte, perché io voglio parlare con lei, direttore, anche dell'Italia volendo, ma anche di Spinazzola. Insomma, lei chiaramente è stato per tanti anni dirigente della Roma, segue, immagino, un grande anche calciatore, affetto e seguito appunto con attenzione le prestazioni della Roma. Il Napoli fa bene a puntare su Spinazzola?
Ma secondo me è un ragazzo che ha delle ottime qualità, fermo restando che però purtroppo lo scorso campionato ha manifestato diversi problemi fisici, ecco, muscolari più che altro, quindi bisognerà capire un attimo l'integrità di questo giocatore. È vero che arriva a parametro zero, però è anche vero che poi è un giocatore su cui devi fare affidamento, anche se diciamo il Napoli non dovrà affrontare la Champions League, perché
certo, quest'anno non farà, coppe,
però,
esatto,
però sicuramente è un giocatore interessante che se sta bene farebbe il caso per qualsiasi squadra di un certo livello.
È chiaro che il riferimento è proprio alla sua fragilità fisica, non le sue indiscutibili doti, ma le chiedo anche, poi torno ad Antonio Giordano, perché poi la Roma non l'ha confermato, secondo lei, o secondo quanto sa?
Ma probabilmente perché sta optando su altri tipi di giocatori, probabilmente perché dovendo rinnovare il contratto avrà avuto, suppongo, delle pretese eccessive, forse perché la Roma sta cercando di ridurre il budget. Mi sembra che il ragazzo guadagni sui 3 milioni, 3 milioni e mezzo, una cosa del genere, mi sembra, se non vado errato, per cui bisogna capire un pochino le politiche che si vogliono fare all'interno di un'azienda, di una società. Però ripeto, se il calciatore sta bene è sicuramente un elemento su cui puntare.
Antonio Giordano, sarebbe più un colpo rischioso o intelligente prendere Spinazzola?
A me è sempre piaciuto, quindi
certo,
è sempre un colpo intelligente. È chiaro che, come diceva prima Antonio, che saluto, certe valutazioni vanno fatte anche dal punto di vista fisico barra medico, però se il giocatore sta bene e ti garantisce già 26-28 presenze, sei di lusso, confinato in una bella comfort. Tempestini è uno degli uomini adatti a proseguire sul dibattito di prima, quando si parlava di giovani.
Certo,
talenti.
Certo.
Se la memoria non mi ha fregato, lui c'era quando a 16 anni e qualcosa debuttava Totti
in Serie A.
Mamma mia.
Quando in Italia si parla di giovani calciatori che non vengono fatti giocare, si pensa che esistano dei Totti o dei Donnarumma o dei Gianni Rivera o dei Paggi. Mi sbaglio, Antonio, o non vedo l'ombra nonostante le giovani nazionali vincano?
Ma sono d'accordo con te, è chiaro che quei giocatori si buttano dentro più facilmente perché si entra a vedere miglioramento la grandezza del giocatore. No, io ho esordito e quando fu l'esordio di Francesco ero lì, quindi ero presente al campo, giocavo ancora, quindi l'ho visto in
è
tutta la sua fase di crescita.
O meno,
sì, un po' più vecchietto però, tra virgolette, però ancora in auge, ringraziando il cielo.
Quindi
però,
anche l'allenamento magari è anche un pochino...
Lo vedevo appunto, stavo dicendo che l'ho visto crescere proprio dalle giovanili fino ad arrivare in prima squadra con noi, per cui era facile. Però al di là di questo ci sono tanti elementi interessanti ai quali bisognerebbe dare un pochettino più di spazio e bisognerebbe soprattutto concedergli la possibilità di fare con qualche errore, perché come giustamente accade ai giovani, purtroppo gli errori li fanno, ma è giusto farglieli fare, mentre qui in Italia si mette subito la croce addosso e si bruciano immediatamente i ragazzi, si mandano subito fuori o si cedono e si perdono. E questo è un peccato, perché secondo me il calcio italiano ha un gran numero di ragazzi su cui attingere per il futuro. Ci vuole solo maggiore convinzione, maggiore cultura sotto questo punto di vista da parte un po' non solo degli allenatori, ma di tutta l'opinione pubblica, della stampa, di media, di tutti quanti, perché la dimostrazione è che la nazionale purtroppo deve accingere poi alla fine su un numero molto limitato di calciatori per portare in nazionale, perché poi alla fine tutte le società di club vanno a puntare sui giocatori stranieri che fondamentalmente non hanno nulla a che invitare i nostri ragazzi.
Tra l'altro devo dire che la Roma negli ultimi anni, ma parliamo di 15-20 anni almeno, ha un settore giovanile molto importante, e credo che al di là delle esigenze di patrimonializzare, a vedere Calafiori, Scamacca e Frattesi altrove, secondo me fa un po' male ai tifosi della Roma, ma, e anche a lei forse, che ha vissuto tanti anni.
Assolutamente, però c'è da fare anche queste considerazioni, no? Talvolta non è facile, no? Nella crescita dei ragazzi ci sono delle evoluzioni particolari, no? Ci sono certi che in alcuni momenti si fermano e poi esplodono successivamente, ci sono altri che vengono inseriti in uno scambio di giocatori perché c'è la necessità di fare cassa in quel momento, per cui molte volte le società sono anche tra virgolette costrette a fare determinate scelte. Però poi c'è il grande rammarico quando si vede che questi ragazzi vanno da altre parti e raggiungono livelli interessanti, ed è un peccato vederli indossare, no, altre casacche, questo sicuramente.
Allora io saluto Antonio Giordano, grazie Antonio, un abbraccio.
Io saluto te Antonio Tempestilli, buona giornata.
Grazie Antonio Giordano, e l'ultima domanda per Tempestilli, no, io l'ho fatta ancora, Conte-Napoli, che mix può essere, che incrocio può essere?
Ma io credo che sia un incrocio del tutto positivo, anche perché Conte è una garanzia e tra l'altro ha chiesto delle garanzie per venire a Napoli, per cui se ha chiesto delle garanzie sicuramente gli avranno dato l'opportunità di fare una squadra all'altezza della situazione, di fare delle scelte, delle valutazioni che potranno portare solo dei benefici dopo un'annata così negativa. Il Conte lo conosciamo tutti, è uno determinato, è uno che riesce a tirar fuori da tutti i suoi calciatori il meglio, e quindi la speranza per il Napoli è quella di poter ritornare ai vertici come lo è stata fino a 2 anni fa, e quindi riproporre un calcio all'avanguardia, un calcio che la porta a competere con le migliori formazioni a livello europeo.
Vedremo insieme magari. Intanto grazie sempre per la sua disponibilità, un caro abbraccio, buona giornata,
buon lavoro.
Grazie a Antonio Tempestilli, dirigente sportivo, ex calciatore ovviamente. Ci fermiamo, tra un po' parliamo di centrocampo del Napoli con Francesco Montervino, le ultime notizie, spazio assolutamente ai vostri messaggi al 339-666-9990. Eccoci tornati. Allora, se il decreto crescita solo per gli stranieri, cosa vogliamo? Se il FU non ho capito bene questo messaggio, insomma, sì, fu voluto il decreto crescita solo per i stranieri, cosa vogliamo? Poi quest'altro amico: buongiorno, può essere una questione di disaffezione al calcio in generale da parte delle nuove generazioni, visti i pochi talenti, è probabile che i ragazzi non credano più in questo sport e non lo praticano. Vincenzo da Caserta: anche un pochino si è perso il calcio da strada, sicuramente, anche è vero che quando vanno i giovani nelle scuole calcio, i giovanissimi, 7, 8, 9, 10 anni, incontrano alcuni, non tutti per carità, istruttori che vanno subito a voler impartire loro in dettami tattici e non di tecnica pura, è chiaro che si va un po' in difficoltà. Complimenti per l'alternanza dei commenti su Spalletti. Riferimento è sul fatto che mentre il dottor Malfitano è stato più severo, il dottor Giordano ha cercato di non addossare la croce addosso al Nax Napoli. Insomma, dov'è questo? Spalletti è un personaggio pubblico e come tale, nel momento in cui afferma dopo la festa e scudetto che prenderanno uno sabbatico, che sabbatico sia, non può recriminare che ha avuto poco tempo a disposizione, finiva l'anno sabbatico e a settembre prendeva in mano la nazionale. Si chiama coerenza, scrive Massimo Costa da Scampia. Anche se io ripeto sempre quello che so, quello che ho detto anche a proposito di coerenza, che Spalletti ha detto anno sabbatico anche per non rovinare la festa scudetto, ma era chiaro per quanto mi riguarda che non volesse continuare ad allenare il Napoli per i suoi pessimi rapporti con De Laurentiis. Ora non è detto che sia colpevole De Laurentiis che Spalletti no, o viceversa, semplicemente questa era la situazione. Però guardiamo avanti con entrambi gli ospiti prossimi, giusto, DJ Soriani, ovvero il direttore del Manfredonia Calcio, giusto, Ciccio Montervino. Buongiorno capitano. Capitano? Non c'è? Vado dalla linea, vado allora da Giovanni Scotto, collega del Roma. Ciao Giovanni, buongiorno. Anche lui, tutti e due, vabbè, proseguo con i messaggi, ne ho fatto uno scherzo, vabbè. In tutto questo, scrive questo amico, Mancini è uscito alla grande, si è preso un europeo raccattato per caso, ha capito l'andazzo tecnico del nostro calcio ed è andato a ricoprirsi di oro in Arabia, lasciando un presunto mago alla figuraccia. Beh, effettivamente, questione di poi, Mancini ha avuto ragione. Poi, buongiorno, per quanto riguarda Spinazzola, non potrebbe essere una mossa intelligente portarla a Napoli, proprio per il fatto che non avendo le coppe, se dovesse avere problemi fisici si potrebbe sostituire tranquillamente dato il numero ridotto delle partite. Oltretutto, se dovesse giocare 20 partite su 38 comunque può dare un grande contributo a parametro zero. Ma infatti credo che sulle decisioni, sulla scelta del Napoli, certamente ci sia questo tipo di considerazione, cioè del fatto che il Napoli, avendo una settimana tipo quasi sempre, a parte un paio di turni infrasettimanali della Serie A o anche della Coppa Italia, è chiaro che può allenare anche meglio Spinazzola. Andiamo da Francesco Montervino. Ciao Ciccio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Come stai?
Buongiorno.
Tutto bene?
Grazie. Tu?
Tutto a posto, caro Ciccio. Saluto anche Giovanni Scotto del Roma. Ciao Giovanni, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te e buongiorno a voi.
Allora, con voi vorrei parlare un po' di centrocampo. Caro Ciccio, sei competente, ex azzurro, ma anche dirigente sportivo. Anghissà, Lobotka, Forluncio, Caiuste, va bene così? O anche Gaetano magari? O serve qualcos'altro? Servirebbe qualcos'altro?
Ma guarda, ci sono questi 4-5 giocatori, secondo me una buona base, ottima base già c'è, sicuramente si può migliorare con un giocatore al posto di Caiust, ma gli altri 3-4 con Gaetano sono secondo me tanta roba, tanta roba.
Sì, sicuramente. Giovanni, che ne pensi? Il Napoli farà qualcosa o deve prima valutare i vari Caiust e Gaetano?
Ma io parto dal modulo, perché se sarà come sembra, non lo so, 3-4-3, e io penso a questo modulo perché Conte ha detto che in attacco nel tridente cambierà poco, quindi immagino appunto un tridente, quindi con la difesa a tre che ci aspettiamo tutti, di fatto si perde uno slot a centrocampo, no?
Sì.
Due esterni larghi e la coppia che immagino possa essere anche Sa e Lobotka. A quel punto con Forluncio, che Napoli ha rinnovato il contratto, quindi credo che entrerà a pieno titolo nelle rotazioni dei titolari, io credo che Conte si può permettere di valutare i calciatori che ha a disposizione. Ecco, Caiuste sicuramente sarà uno dei più attenzionati fin dal ritiro di Di Maro, senza dimenticare Gaetano, che ha qualità e che potrebbe tornare utile, e ci metto anche Lindström, che è un calciatore che anche col 3-4-3 ha bisogno di collocazione, però penso che Conte darà a tutti una possibilità e poi eventualmente si deciderà sul da farsi.
Intanto faccio un in bocca al lupo, già abbiamo fatto un paio di settimane fa, perché domani verrà presentato proprio ufficialmente Francesco Montervino come nuovo direttore sportivo della Virtus Francavilla. In bocca al lupo enorme, Francesco.
Grazie,
seguiremo la Virtus.
Grazie, grazie, grazie.
E domani la presentazione. Volevo chiederti, chiedo al direttore Montervino, ma qualche passaggio, qualche trattativa con Napoli ci sarà per qualche giovane, evidentemente?
Sì, c'è, non è semplice, perché chiaramente quando poi fai un campionato di Serie B i ragazzi napoletani magari non pensano, certo, che possa essere per loro una crescita. Invece ti posso dire che sarebbe un qualcosa di straordinario. L'anno scorso per esempio ce l'ha fatta come un'operazione voluta da me, Giannini, quando era il direttore del Casarano. È un ragazzo che ha fatto 38 partite titolare, è cresciuto tantissimo. Quest'anno andrà sicuramente a giocare in C e farà altre 30 partite, e poi l'anno successivo farà B e forse anche qualcos'altro. La crescita per i ragazzi è fondamentale quando si trovano sinergie con società serie come quella dove mi trovo in questo momento e attualmente. Secondo me è una crescita per i ragazzi, bisogna farglielo capire molto
sì spesso. Tu dici magari vanno in Serie C, giocano 10 partite e neanche e perdi un anno,
non serve niente. Quindi bisogna trovare secondo me la Serie D giusta, che magari lotti per vincere il campionato,
certo,
che abbia un direttore e un allenatore che sappiano in qualche modo di cosa si parla e soprattutto di quello che è la crescita per i ragazzi. Per quanto mi riguarda io sono molto attento a questo e spero di poter fare qualcosa con il Napoli anche quest'anno, anche se è un po' difficile perché il Napoli con il 2006 soprattutto punterà a fare una squadra per la primavera con la speranza di poterlo vincere finalmente.
Sì, ricordiamo Primavera 2 purtroppo il Napoli, è chiaro che poi i rapporti tuoi con Grava sono ottimi, quindi chissà che possa emergere qualcosa. Intanto il Napoli di Conte, tutti dicono, diceva anche ieri Swock per esempio, intorno da Giovanni Scotto, potrebbe puntare molto su Foruncio e tra l'altro dovrebbe firmare il rinnovo del contratto, vero Giovanni?
Sì, sì, faccio anche in bocca al lupo a Francesco, che è atteso da una bella avventura, grande passione, tra l'altro ritiro a Di Maro. Credo proprio subito dopo il Napoli, se non ricordo male, e quindi insomma quindi una bella storia, bello, con questa Juventus che insomma, sì, mette un po' di pepe in questo girone. Detto ciò, a proposito di appunto Foruncio, che ha fatto una bella gavetta, la convocazione all'europeo, anche se si è visto chiaramente pochissimo, niente. Rappresenta il salto di qualità che il Napoli ha recepito dopo dei prestiti molto positivi, prima in Serie B, poi in Serie A, e con un rinnovo di contratto che, come dicevo prima, lo mette secondo me tra, non dico tra i titolari, però tra i calciatori di primo livello, quelli che avranno maggiore considerazione. Ha le caratteristiche giuste che piacciono a Conte: fisicità, capacità di inserirsi, soprattutto grande voglia di lottare. Io credo che parte, secondo me, Foruncio idealmente, come dice Anghissà, probabilmente lo proverà così, anche se ovviamente le caratteristiche sono diverse. Però io resto sul 3-4-3, che ripeto, il modulo che mi immagino e che comunque dà poco margine all'allenatore lì a centrocampo, perché immagino che Conte, se così sarà, punterà molto sugli esterni, sulle fasce. Però Foruncio può essere un jolly quando il Napoli magari si coprirà un po' di più e ci vorrà un altro giocatore dentro al campo. Secondo me Foruncio può fare le due fasi molto bene, e Conte è uno che ama i centrocampisti box to box, che sanno fare molto bene la doppia fase.
Sì, assolutamente, Foruncio può essere un valore aggiunto per il Napoli, altrimenti non c'è l'erede di Zielinski e va bene così, Ciccio Montervino, sempre che il Napoli giochi con questo modulo, come sembra, come diceva Giovanni.
Ma io credo che sia in qualche modo costretto a giocare con il 3-4-3, perché non si abbandoneranno le tre punte per ovvi motivi, e poi Conte è uno che ama e adora giocare con il 3-4-3, quindi a mio avviso con i tre difensori, quindi a mio avviso è obbligato a giocare con questo modulo qua. Quindi, ma poi devo essere onesto, la vedo anche una cosa fattibilissima, tenendo conto che non si può prescindere dai tre attaccanti, e soprattutto con tutti quello che ha subito il Napoli l'anno scorso, forse la prima cosa che bisogna fare è dare un pochettino di certezze difensive, e forse mettere un difensore in più, che non vuol dire essere più difensivi, ma vuol dire coprire in ampiezza meglio il campo, cosa che l'anno scorso è stato fatto malissimo. Quindi ben venga questo nuovo modulo.
Nel salutarti, direttore, ti chiedo anche dei giocatori attuali del Napoli, diciamo quelli meno centrali, non so, Kajuste, Lindstrom, Nathan, anche Ngonghe oppure Gaetano o altri, quale secondo te potrebbe piacere o potrebbe essere esaltato da Antonio Conte?
Ma Nathan per me potrebbe essere una bella sorpresa, perché il ruolo del braccetto visto in quel modo là, secondo me, come lo intende Conte, potrebbe essere una sorpresa. E Ngonge ha fatto, secondo me, un ottimo finale di campionato, forse uno dei migliori, se non il migliore, dei nuovi acquisti. Quindi io credo che possano continuare sulle ali dell'entusiasmo. Non credo che Lindstrom potrebbe essere inserito nei due di centrocampo, ma credo che possa essere un ottimo esterno, o perché no, un giocatore anche offensivo messo sulla fascia. Ricordiamoci che qualche anno fa Perisic fece il quinto di centrocampo a sinistra con l'Inter, non l'aveva mai fatto in carriera e lo fece alla grande, e mi pare che l'Inter vinse pure lo scudetto, quindi dire, potrebbe essere il ritorno di un giocatore con quelle qualità, con quelle caratteristiche, che potrebbe far bene anche a Napoli.
Grazie Francesco, ancora in bocca al lupo a Virus Francavilla, un abbraccio. Ciao, grazie sempre per la tua disponibilità. Nel salutare Giovanni Scotto, domani tutto su Roma, ti chiedo: buongiorno Spinazzola, Rafa Marini, il Napoli riuscirà a chiudere tre colpi prima del ritiro, è troppo poco tempo che ci separa dal ritiro per pensarlo?
No, forse due su tre. Rafa Marino è sicuro, perché farà le visite credo proprio tra una settimana, lunedì o martedì. Buongiorno, siamo agli incontri decisivi. Napoli vuole chiudere, 35 milioni, c'è il sito del calciatore, il Torino ha aperto alla cessione, quindi credo saranno veramente giorni intensi. Spinazzola c'è ancora un po' di distanza, a quanto pare. Lui aveva un ingaggio importante alla Roma, il Napoli offre di meno, però proprio questo richiederà un po' di creare una quadra, anche per un contratto non lunghissimo, un po' per l'età, un po' per qualche problema fisico, e quindi bisognerà incastrare un po' tutto. Però c'è la volontà di Spinazzola di giocare nel Napoli sicuramente, Manna vuole chiudere questo affare e magari ci vorrà qualche giorno in più, però penso che si possa fare il triplo colpo sicuramente in tempo per il ritiro. Ovviamente Buongiorno si aggregherà solo a Castel di Sangro perché è in vacanza, invece Rafa Marin e Spinazzola io credo che li potremmo vedere in Trentino. Rafa Marin è sicuro al 100%.
Grazie Giovanni, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao Dario, grazie a te e a tutti voi, a presto.
Grazie Giovanni Scotto del Roma e anche Dotto Chandel. Ci fermiamo tra un po', Fabiano Santacroce e poi un po' di musica, giusto? Un po' di musica estiva, tra poco. Tanti messaggi da parte vostra, anche vocali, al 339-666-9990. Questo amico scrive... allora, dov'è? Eccolo qua. Ma i giocatori dell'Italia sono attaccati alla nazionale. Vedete, Ronaldo con tutti quei milioni ieri ha pianto come un bambino dopo il rigore sbagliato. Poi ancora un altro messaggio vocale di questo amico che ascoltiamo insieme sempre tramite WhatsApp. Eccolo qua.
Buongiorno a tutti, forza Napoli sempre, Emanuele. Io volevo dire, il problema della nazionale e anche in altri sport è che in Italia purtroppo ci sono bambini di seconda generazione nati in Italia che a 16 anni non sono ancora italiani. Cioè, nelle altre nazioni vengono naturalizzati. E infatti, come vedete, nelle nazionali, in qualsiasi sport, ci sono di varie etnie, ma tutti comunque della stessa nazione, perché non è che il colore della pelle significhi chissà quale differenza. Cioè, un italiano può essere nero, giallo, bianco, solo che in Italia c'è questo problema, che fino a 18 anni non ti naturalizzano italiano e molti poi dopo prendono altre strade sportive anche. Informatevi.
No, sicuramente, tra l'altro stamattina nel corso della Radiazza è stato ospite Ste, grande cantante di colore, che appunto incredibilmente fino a 18 anni non viene riconosciuta nonostante sia nata in Italia, lei come altre persone. Quindi rientra anche nel discorso dei giovani calciatori. Altro messaggio vocale che ascoltiamo insieme, eccolo qua.
Grazie, buon pomeriggio Stefano. Volevo fare una domanda per il signor Giordano.
Non c'è, va bene.
Voi avete visto
voi
la partita in Italia Albania? Stucchese che stava in coppa a testa, che alzava la mano per 45 minuti consecutive. Voglio capire una cosa: alzava la mano perché riceveva vicino a spalletta, ma qui c'è un caffè, se la palla non arriva, e perché non mi mette in coppa la fascia sinistra?
cioè voglio capire sta cosa, grazie e buona giornata.
Ma infatti guardi, caro amico, adesso non c'è Antonio Giordano, sicuramente è un po' stato perplessità il fatto che Spalletti abbia convocato Chiesa, Sciaravi e Zaccagni, tre esterni bravi, per carità, assolutamente, ma tre giocano, amano giocare, soprattutto Zaccagni e Sciaravi assolutamente, ma anche Chiesa soprattutto a sinistra, non convocando né Orsolini né Politano, per me anche il primo ha fatto un campionato anche superiore a quello dell'azzurro, per l'altra fascia, quindi consentendo evidentemente a Chiesa di giocare appunto sulla sinistra, ma ormai insomma le cose sono andate. Poi ancora, buongiorno, l'europeo ha dimostrato che sono arrivati cotti tutte le nazionali, ma nessuno parla di due campionati a 16 squadre. Natale di Acerra, sono d'accordo con te, molto, molto cotti alcuni italiani, specie quelli dell'Inter che hanno fatto un campionato strepitoso, Di Marco anche e Barella, entrambi abbastanza anche in condizioni precarie per gli infortuni, e quindi non in grande forma. Spinazzola è sempre stato un quinto, il suo ingaggio significherebbe centrocampo a 5. Fonoruscio al posto di Zielinski non è certamente un upgrade Gino D'Aversa, se dovesse essere così, ma Spinazzola anche nel 3-4-3 potrebbe giocare. Tra l'altro ha giocato anche la difesa a 4, volendo, è chiaro che è un terzino d'assalto, non è tanto un terzino difesa a 4. Che dici, un po' di mashup, Beach on the Beach, caro Gigi Soriani, firmato appunto da DJ Soriani, poi ancora i vostri messaggi, tra un po' parliamo ancora di difesa del Napoli con l'ultimo ospite, ricordandovi questa sera 20:21 con Emanuela Castelli, Marte Sport Live della sera, con tanti approfondimenti di mercato, visto che oggi c'è l'incontro tra il DS del Napoli Manna e Beppe Riso, agente di Buongiorno, ma anche sulla questione Spinazzola. Mashup, estate.
Quando fuori flexi sotto il mare, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, sempre un uomo nel bando una cash, gli occhi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice,
fanno uscire pazzo tutti i boss.
Napoli sempre.
Che mashup di Gigi Soriani, mashup. Intanto questo amico scrive, ma a proposito dei giovani dell'Udinese, che fine ha fatto Pafundi, venduto a Lugano, che lotta per restare in Serie A Svizzera, finalista mondiale Under 20 e secondo me un grande prospetto, Diego, vediamo che fa Lugano, perché poi insomma tanti giovani, anche di grandissimi, parliamo di grandissimi talenti, qualche volta si perdono, devo dire. Ivan da New York scrive, mio cugino portò suo figlio che aveva abbastanza talento a giocare nella squadra giovanile di un club professionista, gli è stato chiesto di pagare in cash parecchi soldi da qualche allenatore e procuratore. L'Italia una con invece con Manchester, anzi no, Borussia Mönchengladbach, invece il consiglio che dà al Napoli. Intanto andiamo da Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, buongiorno.
Buongiorno
a tutti. Come stai?
Tutto bene.
E di talento, se ne intende come lui, grande talento, e lui che segue tanti talenti. Quindi si parla molto dei giovani, visto il flop nazionale. Si può fare di più per gestirli, oppure è semplicemente un discorso di generazionale, di generazioni che non sono eccezionali in questi ultimi anni?
No, secondo me si deve fare di più, un pochettino di più, perché ora iniziamo a vedere tanti allenatori nuovi, tanti allenatori giovani italiani, però meno sicuramente ragazzi interessanti e soprattutto con delle abilità speciali come le abbiamo sempre avute, quindi si stanno uniformando tanto, e la colpa sicuramente di come vengono allenati fin dalle giovanili.
Ecco, perché si guarda molto l'aspetto tattico. Io so che Fabiano segue i suoi ragazzi anche dal punto di vista tecnico, con la postura giusta e con la tecnica da affinare, perché non è che uno a 8-9 anni, correggimi se sbaglio, può essere rimproverato dall'allenatore se non gioca nella posizione a lui assegnata. Mi sembra un po' troppo.
No, anche perché guarda, uno dei problemi grossi è che non si capisce che ragazzi come prima cosa devono amare questo sport. Quindi non si può togliere il divertimento da dei ragazzi di età piccola solo per scopi tattici personali di un allenatore o di risultato. Guarda, ti ti do una cosa che ho vissuto io praticamente, mi ricordo ancora, giocavo nel Como e avevamo una partita importantissima contro le giovanili del Milan e il nostro attaccante più forte, che era un ragazzo peraltro napoletano, era venuto con le scarpe sporche. E questo allenatore, che poi è stato allenatore, ha vinto anche campionati nell'Inter, nell'Atalanta, è stato molto forte ed è tuttora forte, questo allenatore non ha fatto giocare il ragazzo perché aveva le scarpe sporche. Cioè, questo ti fa capire che gli allenatori di un tempo pensavano più alla crescita e all'educazione dei giovani e magari poi quella partita l'abbiamo persa. Dici, un
altro avrebbe fatto giocare, se tu sei forte che me ne frega.
Sicuramente.
Ho capito.
Sicuramente.
Non va bene questo, assolutamente. Intanto però, prima di salutarti, voglio parlare un po' del Napoli. Napoli con Rafa Marin, buongiorno, Rachmani, qualcun altro avrebbe sistemato la difesa? Ti aspetti altri colpi o servirebbero altri colpi?
Mi aspetto che vengano valutate tante situazioni, spero che il mister guardi bene, osservi bene Nathan e via dicendo, perché sicuramente il Napoli ha dei giocatori forti che l'anno scorso non si sono potuti guardare per le caratteristiche reali che hanno.
E tu hai anche in televisione, abbiamo parlato anche di errori proprio concettuali, anche evidentemente di esercitazioni sbagliate o di scarso allenamento o di scarsa concentrazione dei calciatori. Con Conte questo pericolo non dovremmo averlo, poi tutto è possibile nella vita e nel calcio. E ti chiedo anche se secondo te sarebbe interessante capire se Di Lorenzo o Oliveira possono giocare la difesa 3. Che dici?
Sì.
Oliveira sta facendo il centrale all'Uruguay, tra l'altro.
Beh, bravo. Sono curioso di vedere come sarà poi la difesa, perché noi partiamo dal presupposto che giochi con la difesa a tre, però oramai quelli sono numeri, quindi si può giocare anche a quattro in fase difensiva e ritrovarsi
Conte
a tre.
Conte l'ha anche detto nella corsa della situazione. Qualche volta potremmo difendere a quattro o a cinque, dipende, non dai numeri, ma dal...
No, Mi mette solo curiosità, guarda, ti dico la verità, sono veramente molto curioso e mi aspetto tanto da quest'anno, ma non magari nella classifica, ma nel vedere un diverso tipo di atteggiamento, perché è quello che è mancato l'anno scorso.
Assolutamente, e tra l'altro ti chiedo anche quale giocatore tra i meno importanti o reclamizzati del Napoli pensi che possa avere un upgrade sicuramente importante con Conte?
Sai che sono molto curioso di vedere Floruncio. Sono molto curioso, sì, perché come tipo di centrocampista potrebbe avere le qualità che piacciono a Conte, quindi corsa, grinta, determinazione, fase offensiva, fase difensiva, è molto
intensità
completo.
Intensità.
Quindi sono molto curioso, perché potrebbe essere una bella scoperta per il Napoli.
Avrebbe fatto piacere essere allenato da Conte anche dal punto di vista atletico, oppure
atletico meno, magari umano di più. Atletico, ti dico la verità. Dopo che ho avuto Zeman, per me ho già dato, diciamo, quindi con allenatori
di
questo tipo.
Compagni, di giocatori, di colleghi, insomma, che hanno avuto Conte che hanno avuto un po' di problemi. Io mi ricordo per esempio nel ritiro di Brusson con Zeman, i vari amici, Ciro Carucci e altri che erano stati allenati da Zeman, il giorno dopo non riuscivo neanche a scendere i gradini, ma gradini quelli di 3-4 centimetri e non di quelli.
Guarda, ho avuto dei dolori che veramente la mattina dovevo rotolare giù dal letto ogni mattina, col pensiero che comunque avresti dovuto fare chissà quante serie di 1000 metri, quindi cioè ti alzavi dicendo no, voglio giocare a Burraco, non voglio giocare a calcio.
E con Conte lo stesso?
Con Conte avevamo provato quando giocavo nel Parma, avevamo provato un lavoro che faceva Conte, quindi i preparatori si conoscevano, avevano provato questo tipo di lavoro loro e nonostante fossimo in una squadra di Serie A, fossimo super allenati, provando quel lavoro ci stava venendo a tutti da vomitare. Quindi
cos'era, di intensità o di
intensità, di intensità, lui lavora molto, molto di intensità, quindi i battiti sono sempre alti, molto alti, ti tiene sul pezzo sia a livello mentale che a livello fisico. E questo poi ti fa dare tanto sul campo, perché non senti né fatica mentale né fatica fisica, perciò avrai molta più lucidità e corri più degli altri. Se corri più degli altri già sei un passo avanti.
Certo, già è un vantaggio. Insomma, siamo tutti curiosi. Grazie Fabiano, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a te, Dario, un saluto.
Un ciao abbraccio a tutti. Forte a Fabiano Santacroce, Talent Scout. Ci fermiamo qui, 2021, torniamo con Marte Sport Live con Emanuela Castelli. Grazie a Gigi Soriani e a Mary Fav in regia. Grazie a voi tanti per averci seguito. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto. Vi lascio a Gigi Rose e Timo Suarez con Sulle Mani. Ciao a tutti.